Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri. Benvenuti al programma La Fontana del Villaggio, Carla Rossi al microfono. Vi parliamo di accoglienza. L'accoglienza per i rifugiati, un problema che sta attraversando l'Italia in questo periodo. Sicuramente ci vogliono risposte fattive, concrete, come l'accoglienza con il quartiere. Questo è un tipo di risposta che ha dato un ex seminario diventato casa per rifugiati. Fino a 2 anni fa era la sede di un seminario teologico. Oggi Casa Scalabrini è una casa per rifugiati. Appena inaugurata a Roma, già registra il completo. I missionari di San Carlo Borromeo ospitano 25 persone provenienti da Africa, Siria, Birmania. Poche le proteste, perché il progetto ha deciso di coinvolgere il quartiere e questa sicuramente è stata la mossa vincente. Aprire un nuovo centro di accoglienza a Roma dopo episodi noti quali quella di Tor Sapienza e le inchieste su Terra di Mezzo è sicuramente stata una grossa sfida, ma il bisogno c'è e siamo sicuri di poter lavorare bene insieme ai cittadini, così dice padre Gabriele Beltrami, addetto alla comunicazione per i missionari di San Carlo Borromeo. E la targa è intitolata al fondatore dell'ordine Giovanni Battista Scalabrini. Come il vescovo Scalabrini spiega, a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento si dedicò alla tutela degli emigranti italiani, così noi oggi accogliamo chi cerca asilo in Italia. Ed è una delle risposte che tanti oggi chiedono alla Chiesa nei confronti di questo problema. La zona è il quadrante est di Roma, sulla via Casilina, a metà strada fra i quartieri di Tor Pignattara e Centocelle, una zona affollata di centri d'accoglienza, spesso sorti in fretta e furia negli ultimi anni, andando poi tristemente ad arricchire le cronache giudiziarie. Inevitabile una certa diffidenza da parte dei cittadini. Ed è proprio lì la sfida, lavorare per una vera integrazione sociale con la città, quindi per l'autonomia delle persone, andando oltre l'assistenza. Per farlo, Casa Scalabrini ha già tutta una serie di idee, alcune ai nastri di partenza e un metodo di lavoro veramente coinvolgente. Ascoltiamo alcune testimonianze. Mohamed è entrato nella casa dopo essere transitato da diversi centri di accoglienza del Lazio. Qui, dice, ho testimoniato di aver trovato per la prima volta un ingrediente importante dell'idea di ospitalità, la libertà e l'autonomia, che si vedono nelle piccole cose, come il fatto di poter cucinare il proprio cibo, cosa che di solito nei centri non è possibile, e di condividere le decisioni tramite riunioni pubbliche in cui ognuno ha la libertà di parola. Sono concetti che sembrano semplici. Per il direttore del centro, Emanuele Selleri, fanno parte della sigla CAI, ovvero Comunità Accogliente Inclusiva, che è il nome ufficiale del progetto. una possibilità di esprimersi che Mohamed, trentenne guineano, ha particolarmente a cuore, perché è scappato dal proprio paese per aver parlato come presidente di un'associazione per chiedere un cambiamento politico. Sono qui perché qualcuno mi ha teso una mano e mi ha fatto scappare in Senegal, se no non ci saremmo mai conosciuti. Questa è una storia, ma ce ne sono altre, per esempio quella di Mamadou, storia simile, recentissimo approdo nella struttura, professore di matematica al liceo, attivo nella primavera guineana del 2007, scappato per miracolo dalle mani dei carcerieri del dittatore Conte. Ha anche lui alle spalle l'esperienza di diversi centri di accoglienza e una permanenza in Germania, dove, se solo i documenti italiani glielo avessero permesso, avrebbe avuto un lavoro sicuro. Oltre a Mohamed e a Mamadou, il centro ospita 25 persone. Arriverà presto a 31, la capienza massima. Tre famiglie per un'età che va dai 12 ai 70 anni, 14 i paesi di origine, dall'Africa occidentale a Sudan, Eritrea, Siria, Birmania. Spiega il direttore Selleri. Sono persone che hanno già una buona conoscenza del territorio, ma non riescono al momento a pagare un affitto in modo continuativo, cosa ancora più difficile per famiglie con figli. Con queste persone, i tre operatori, direttore incluso, pensano a formare inserimento professionale e di interazione con il quartiere. A breve, dice il direttore, avremo 5 tirocini con aziende agricole poco lontane, con una borsa lavoro di 4 mesi. Da novembre apriremo un laboratorio di sartoria all'interno della casa, gestito da volontari esperti. L'apporto dei volontari è fondamentale, dai sarti ai manutentori, cittadini di 100 celle che dapprima un po' diffidenti adesso vengono a dare una mano, poi si fermano a mangiare con gli ospiti. Questo è il frutto di un lavoro informativo avviato mesi fa con scuole, parrocchie, associazioni, istituzioni del territorio, con la volontà di arrivare a oggi che tutti sapessero che questo centro c'è, chi siamo e cosa facciamo, dice ancora il direttore. Aspetto importante che ha minimizzato gli episodi di protesta. Fino a un anno fa, sottolinea padre Beltrami, questa era la sede del seminario teologico scalabrignano. Oggi è giusto che sia una casa per i rifugiati. Un'idea nata nel 2013, in seguito alla congregazione, dopo il richiamo di Papa Francesco ad aprire conventi ai rifugiati, e è stata poi sostenuta anche dai fondi dell'elemosineria vaticana e della Conferenza Episcopale Italiana. Ha coinvolto anche due realtà impegnate nell'accoglienza, come Centro Astalli e Caritas, che fanno da filtro, individuando le persone che hanno bisogno di questo tipo di ospitalità e le segnalano. Adiacenti alla casa, uno studentato gestito dai padri scalabrignani. Sono strutture diverse che, auspica Selleri, in futuro vorremmo interagissero, anche con iniziative comuni. Una fra tutte? Una web radio condotta dai rifugiati a cui il centro sta lavorando con l'associazione Fusolab per mettere musica e dare informazioni in diverse lingue anche sui servizi del territorio, in modo da intercettare i molti rifugiati che a Roma faticano ancora a sentirsi a casa. Progetti aperti al quartiere con l'idea di fondo di mettere le persone nelle condizioni di dare un contributo alla costruzione del futuro dell'Italia. Concluso il giro della struttura, Mamadou saluta. Devo andare a dare ripetizioni di matematica ad alcuni studenti italiani di liceo, spiega. Lo faccio almeno 2 volte alla settimana, nei momenti buchi del mio tirocinio, come recepzioniste d'hotel, con il sogno di contribuire alla crescita dell'Italia, vedendosi riconosciuta la laurea e arrivando a insegnare anche qui. Adesso ci interrompiamo per qualche minuto, ascoltiamoci Guccini, Canzone di notte.
Ore confuse della notte, la malinconia non è uno stato d'animo. Le vite altrui si sono rotte e sembra non esista più il tuo prossimo. Ti vesti un poco di silenzio, hai la dolce illusione di essere solo. Sono macchine che passano o del vento, o sono i tuoi pensieri alzati in volo. Pensieri un po' ubriachi danzando per le strade si allontanano, ti son sfuggiti dalla mano e il giorno sembra ormai così lontano, e il giorno sembra ormai così lontano. Verso il tempo la malinconia ti sembra di toccarla, ma forse è l'ora dell'avvento e chiami l'ironia per aiutarla. E forse c'è qualcuno che ora muore, e forse c'è qualcuno che ora nasce, qualcuno compie un crimine d'onore. Passeggiano sui viali le bagasce, bagasce sono i tuoi ricordi che fra canzoni e vino ti disturbano, che ti molestano pian piano e il giorno sembra ormai così lontano, e il giorno sembra ormai così lontano. Cosa importa, i giorni sono nuvole distratte. Suonerà l'ora alla tua porta e l'orologio è il sangue tuo che batte. Quando verrà il tempo di partire, l'ora avrà il medesimo colore. Sembra sempre un poco di morire nel momento eroico dell'amore. Se ridi o piangi è sempre uguale, le cose nel ricordo poi si sfumano, il sacro si unirà al profano e il giorno sembra ormai così lontano, e il giorno sembra ormai così lontano. Sei certo o cerchi la consolazione? Son bianco e nero, son colori o facce ambigue della tua prigione. Cerchi sempre ciò che ti è lontano, dopo dici tutto è relativo, ma l'ironia e il dolore dicono invano. Sei certo solo di essere vivo, maledire e per versare il vino, per piangere, ridere e giocare, il giorno sembra ormai così vicino, e il giorno sembra ormai così vicino, e il giorno sembra ormai così vicino, e il giorno sembra ormai così vicino.
Adesso si cambia argomento, vi presentiamo un evento culturale che ha interessato in questi giorni Cortona. Un particolare evento artistico ha interessato la città di Cortona il 6 novembre. Un evento che per Cortona significa molto. Infatti è stata rimpatriata dalla Germania una tavola raffigurante Santa Margherita da Cortona, asportata dalla provincia aretina nel 1944 durante la ritirata delle truppe tedesche. Un momento quindi importante, sia perché una nostra opera d'arte ritorna nel territorio, sia perché l'opera si riferisce ad una raffigurazione particolare di Santa Margherita, la Santa Cortonese. Questa opera è stata riconsegnata, rimpatriata e resa visibile in occasione di una cerimonia particolare che si è svolta presso il Museo Diocesano alla presenza di autorità civili e religiose, in particolare significativamente la presenza dei carabinieri che hanno contribuito a tutte le operazioni relative alla identificazione e al rientro di quest'opera d'arte. La storia. Un cittadino tedesco, nel sistemare alcune cose da lui ricevute in eredità da parte di un defunto parente, ha ritrovato verso la fine del 2014 in una soffitta di un'abitazione di famiglia vicino a Friburgo una vecchia tela raffigurante Santa Margherita da Cortona. Questo quadro, con chiaro riferimento al nome della santa, parzialmente leggibile sulla parete frontale e sul retro dell'opera, ha rievocato alla memoria dell'uomo i racconti del parente che partecipò in Italia come militare dell'esercito germanico alle operazioni belliche durante la Seconda Guerra Mondiale, in particolare in Toscana, nella provincia di Arezzo. Queste osservazioni, la chiara provenienza dell'opera, la raccolta di alcune informazioni sui trascorsi militari del defunto, l'hanno indotto a rivolgersi ad un suo amico italiano residente in Germania, manifestando il chiaro intendimento di restituire all'Italia la tela, verosimilmente trasportata in Germania dal familiare durante la ritirata delle truppe tedesche al termine del conflitto. È stato per il tramite di questo cittadino italiano che il pensionato tedesco è entrato in contatto con i carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale, reparto di cui tanto aveva sentito parlare per l'attività di recupero delle opere d'arte, offrendo la sua collaborazione per la riconsegna del dipinto. Accurati accertamenti sono stati eseguiti dai militari dell'Arma presso la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province Siena, Grosseto e Arezzo, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province Firenze, Pistoia e Prato, l'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali e l'Arte Sacra della Diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro e varie istituzioni religiose della zona di Cortona, come ad esempio la nota basilica dedicata a Santa Margherita. I risultati hanno portato a ritenere che il dipinto non potesse che provenire proprio da un edificio religioso della zona, anche se presumibilmente a causa dei tragici eventi bellici, quali eccidi, incendi, bombardamenti, massicci sfollamenti di popolazione, non è stato al momento possibile reperire documentazione e individuare possibili testimoni ancora in vita. Questo il fatto e quindi l'evento di restituzione presso il Museo Diocesano di Cortona, la presenza dell'Arcivescovo Sua Eccellenza Monsignor Riccardo Fontana del dipinto. L'Arma dei Carabinieri ha notato, ha descritto le operazioni che sono state necessarie per il ritrovamento. Il Vescovo Monsignor Fontana ha testimoniato quanto è importante Cortona dal punto di vista delle sue bellezze artistiche e quanto è importante questa riconsegna di un'opera che raffigura Cortona, raffigura Santa Margherita, che per Cortona ha un significato particolarissimo. Inoltre l'assessore ai beni culturali del Comune di Cortona ha sottolineato come una raffigurazione particolare della nostra santa, forse diversa da quelle a cui siamo normalmente abituati, ed ha anche sottolineato l'importanza del ritorno, del ritrovamento di un'opera d'arte per tutta la civiltà di un popolo, di un paese. Con probabilità, ha detto il Vescovo, questa tela era collocata nell'antica pieve di Sant'Eusebio. Chi percorre l'ex statale 71 da Camucia verso Arezzo nota sul lato sinistro una chiesa con annessa un'ampia struttura abitativa. È questa l'antica pieve di Sant'Eusebio, una delle prestigiose madri vegliarde che hanno contrassegnato fin dai primi secoli la presenza cristiana del nostro territorio. Una pieve che sorge al centro di una zona di alto valore archeologico. Dopo gli Etruschi e i Romani vi si stanziarono i Longobardi e a questo periodo, quindi VIII-IX secolo, risale presumibilmente la fondazione di questa pieve, che è stata così importante per la formazione della realtà diocesana di Cortona e che dal punto di vista della collocazione si trova proprio davanti, di fronte, è quasi allineata a quella che fu la grande pieve cittadina di Santa Maria, che oggi è cattedrale. Di fronte ad una precisa domanda che è stata posta al Vescovo, dove sarà collocata questa tela di Santa Margherita, la risposta è stata da parte del Vescovo che ancora è presto, bisogna appunto stabilire se la collocazione, la provenienza è la pieve di Sant'Eusebio come sembra, e ci sono degli studi in corso in questo senso. Se questa ipotesi sarà avvalorata, la tela ritornerà nella chiesa di sua provenienza, come è logico che sia, ha detto il Vescovo, e come ritorneranno anche altre opere all'interno di questa pieve che per il momento sono in restauro. Un cordiale saluto a tutti i nostri ascoltatori.
Avete appena ascoltato La Fontana del Villaggio, una semina di buone notizie. In onda su Radio Incontri in Blu da lunedì al venerdì dalle 12.04 alle 12.30 e in replica nei giorni martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 8.30 alle 9. A cura di Carla Rossi.